Il radiogiornale.
Buonasera da Elisa Fraccaroli. Conduzione fallimentare del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo tra il 2016 e 2020. Un'inchiesta rivela 75 morti problematiche, di cui 11 definite inattese. Era nuovo di zecca l'elicottero precipitato a Mezzovico lunedì. Al comando un pilota esperto con 20 anni di esperienza di volo. Stop all'invio delle fatture ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Grand-Montana. Lo conferma Guy Parmelin durante la sua visita a Roma. Per lo sport, dopo 20 anni, l'Arsenal torna in finale di Champions, qualificazione ottenuta battendo l'Atletico Madrid. Una conduzione del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo fallimentare. La struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2016 e il 2020. Periodo terminato nella bufera quando l'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. L'ospedale universitario ha fatto il punto sul tasso di mortalità insolitamente alto in quel periodo. Laura Dick.
Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. E proprio sulla decisione di nominare il cardiochirurgo con fama mondiale a capo del reparto, l'Unispital di Zurigo esprime queste considerazioni.
Le cause di questi incidenti, inaccettabili dal punto di vista medico, organizzativo e morale, sono molteplici. Un fattore chiave è stata la frettolosa nomina diretta del professor Francesco Maisano, nonostante la mancanza di qualifiche accademiche ed esperienza nella gestione di una clinica di cardiochirurgia e senza un'adeguata valutazione dei suoi numerosi conflitti di interesse e delle sue attività lavorative secondarie.
L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. Tre membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo accaduto a Mezzovico l'altro ieri. 6 persone sono rimaste ferite quando un elicottero è precipitato in fase di atterraggio. Sentiamo John Robbiani.
Sono emersi alcuni dettagli, per esempio sullo stato del velivolo, un Ecoroi B3 appena entrato in servizio nella flotta della Eliticino Tarmac, la società di Agno che stava effettuando i voli tra Mezzovico e l'Alpe Duragno. Un aereo nuovo ai comandi di un pilota con alle spalle 14.000 ore di volo. Nonostante questo, ora come ora, l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'avaria al motore, ma è un'ipotesi. A stabilirlo dovranno essere le inchieste aperte dal SISI, il servizio di inchiesta svizzero che indaga sugli incidenti aerei, e dal Ministero Pubblico della Confederazione. Attorno al luogo dell'incidente si erano radunati diversi curiosi. La Rega era intervenuta con 2 elicotteri, però bloccati a terra per un bel po'. Non riuscivano a decollare perché qualcuno stava facendo volare un drone. Troppo pericoloso decollare, oltretutto con dei pazienti a bordo. I poliziotti sul posto avevano cercato di capire chi fosse il proprietario del drone. Si viene a sapere appunto dal Corriere del Ticino che era un minorenne nei cui confronti è stata aperta un'inchiesta.
Dall'estero, il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infette da antivirus. Una volta arrivati sul territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza a livello medico e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi, si legge in un comunicato del Ministero. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, è ancorata al largo di Capoverde. Secondo le autorità spagnole, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato che Capoverde non era in grado di realizzare quest'operazione, mentre le Isole Canarie sono il luogo più vicino che dispone delle capacità necessarie. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una persona di nazionalità tedesca, mentre anche altre persone a bordo riscontrano sintomi del virus. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia e incontrerà anche Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Crans-Montana, incontrando prima il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e nel pomeriggio il ministro degli esteri Antonio Tajani. Da Roma, Francesca Torrani.
Ecco, sul tema delle fatture inviate, poi contestate, poi praticamente stracciate, ha risposto tra l'altro così.
Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaines maladresses. Je rappelle que c'est un règlement que nous appliquons depuis des années, qui nous a été imposé par l'Union européenne, qui a été appliqué jusqu'ici par tout le monde, mais nous sommes prêts à faire preuve d'ouverture et de trouver un accord si toutes les parties sont d'accord.
Dunque c'è stata una certa goffaggine, ha detto, il regolamento europeo che tutti applicavano adesso in discussione. La Svizzera è però disposta ad un'apertura se c'è l'accordo di tutti. E alla domanda se può dirsi chiusa la crisi con l'Italia, Parmelin ha risposto che gli incontri sono stati appunto molto distesi, che questo è un buon segno per il futuro, che resta tuttavia aperto perché il caso e la tragedia di Crans restano aperte. Ricordo ancora e poi chiudo che nei giorni scorsi l'ex consigliere di Stato Neo Castellano Laurent Cour è stato nominato dal Consiglio federale per guidare la tavola rotonda che è stata istituita per affrontare proprio le conseguenze della tragedia di Crans ed è forse anche qui, anche in questo contesto, che si potranno discutere, direi con una sana calma, tutte le criticità che questa tragedia ha portato con sé.
Dopo i reciproci attacchi di ieri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, si è temuta un'escalation e la fine del cessate il fuoco concordato tra le parti e in vigore dal mese di aprile. Di questo la stampa ha chiesto conto alla segreteria, al segretario della difesa statunitense Pete Hegseth, che ha risposto così.
No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project.
No, il cessate il fuoco non è finito, ha detto Hegseth, che ha tenuto anche a precisare che il conflitto e il Project Freedom vanno distinti. Il progetto Libertà, presentato dal presidente statunitense Donald Trump, per guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz è di natura difensiva, con un obiettivo ridotto e di durata limitata. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che l'operazione Epic Fury, furia epica, contro Teheran è conclusa, specificando che Donald Trump lo ha notificato al Congresso, lasciando quindi spazio al progetto Libertà. Ma l'esercito statunitense, ha affermato Rubio, è pronto a riprendere le sue operazioni di fronte a qualsiasi minaccia nel caso di una risposta iraniana alle operazioni di Washington nello stretto di Hormuz. E ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
Arsenal in finale dopo 20 anni. La squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4.
Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio. A sud delle Alpi, precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvoloso e a partire dalla Romandia alcuni rovesci. Limite delle nevicate sui 2000 metri. Guardando oltre, fino a domenica in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci e alcune schiarite. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.